come Mosè salì sul monte Sinai e da Dio ricevette l'alleanza con il popolo, redatta nei 10 comandamenti, ugualmente Matteo è l'evangelista che presenta Gesù, che sale sul monte, ma non da Dio, ma lui che è Dio, Matteo ha presentato Gesù come il Dio con noi, emana la nuova alleanza, non più nei comandamenti, ma attraverso le beatitudini. E l'evangelista compie un'opera artistico, letteraria, teologica di grande valore. Infatti calcola il numero di queste beatitudini sostitutive dell'alleanza, come vedremo, di Mosè, e le calcola nel numero di 8. Perché le beatitudini di Matteo sono 8? Perché Gesù è risuscitato il primo giorno dopo la settimana, cioè dopo il 7, l'ottavo giorno, e da subito nella comunità cristiana primitiva il numero 8 fu la cifra che indicava la vita indistruttibile, quella vita che è capace di superare la morte. Ecco perché i fonti battesimali nell'antichità erano di forma ottagonale, indicavano la rinascita a una nuova vita. Allora Matteo presenta 8 beatitudini, ma fa di più, calcola persino con quante parole comporre queste beatitudini, e sono esattamente 72. Perché 72? Perché 72 nel libro del Genesi, al capitolo 10, erano i popoli pagani conosciuti. Cosa vuol dire l'evangelista? Mentre l'alleanza di Mosè era destinata a un popolo e otteneva lunga vita per chi lo osservava in questa terra, la nuova alleanza proposta da Gesù è destinata per tutta l'umanità, ecco il numero 72, e non concede una lunga vita in questa terra, ma una vita di una qualità tale che neanche la morte riuscirà a scalfire. Allora Gesù, proprio collegandosi al Decalogo, si riallaccia all'ultimo dei comandamenti. L'ultimo dei comandamenti qual era? Era non desiderare la roba d'altri. Allora Gesù si riallaccia per dare continuità e nello stesso tempo per superare questa legislazione a questo comandamento in cui si chiedeva di non desiderare la roba degli altri, e lo trasforma in positivo. Desidera che gli altri abbiano le stesse cose che tu hai. E quindi formula la prima beatitudine, che non è stata posta al primo posto soltanto così a caso, è la condizione perché esistano tutte le altre. Tutte le altre beatitudini sono condizionate dall'accoglienza della prima. E l'invito di Gesù, è ripetuto per 8 volte, è un invito alla pienezza della felicità. La volontà di Dio coincide con la massima aspirazione degli uomini. E qual è? La felicità. E Gesù ci dice anche qual è la felicità. Ci dice che la felicità consiste non in quello che ricevi, ma in quello che dai. Allora la prima beatitudine, Gesù proclama, beati, cioè estremamente felici, di una felicità che è la stessa della condizione divina, i poveri per lo spirito. Gesù non beatifica quelli che la società ha reso poveri, i disgraziati della terra, ma quelli che sono poveri per lo spirito. Per lo spirito può significare carenti di spirito e non possono essere beati, può significare quelli che sono spiritualmente poveri pur conservando i loro beni, ma quando Gesù incontra un ricco gli chiede l'immediata, radicale abbandono dei suoi beni, e può significare quelli che per lo spirito, cioè non quelli che sono poveri, ma quelli che per la forza interiore che hanno dentro decidono volontariamente di entrare nella condizione di povertà. Condizione di povertà che non significa andarsi ad aggiungere ai tanti, troppi derelitti che l'umanità produce, ma adoperarsi per eliminare le cause della povertà. L'invito di Gesù è: abbassa un po' il tuo livello di vita per permettere a quelli che l'hanno troppo basso di innalzarlo. L'invito di Gesù è della condivisione, non l'elemosina. L'elemosina fa un benefattore e un beneficato. La condivisione produce dei fratelli. Allora Gesù invita i suoi discepoli a sentirsi responsabili della felicità dell'altro, perché di questo si tratta. E la felicità dell'altro inizia desiderando che l'altro abbia le stesse cose che tu hai. Gesù non ci chiede di spogliarci, ma ci chiede di vestire gli altri. Allora Gesù proclama: felici, beati, quelli che fanno questa scelta della povertà, perché? Perché di essi è il regno dei cieli. Matteo è l'unico evangelista che usa la formula regno dei cieli, laddove gli altri adoperano invece regno di Dio. Cosa si intende per regno dei cieli? È lo stesso di regno di Dio, è che Dio è il loro re. E siccome da sempre nell'Antico Testamento Dio è presentato come colui che si prende cura dei poveri, degli orfani, delle vedove, Gesù assicura ai discepoli: se voi vi sentite responsabili della felicità degli altri, felici perché? Dov'è questa felicità? Perché permetterete a Dio di prendersi Lui cura della vostra felicità, e il cambio è senz'altro vantaggioso. Poi seguono, se c'è l'accettazione di questa beatitudine, tre beatitudini che riguardano gli effetti positivi nell'umanità di questa scelta da parte della comunità della prima beatitudine, quindi l'eliminazione dell'ingiustizia a causa di sofferenza, di odio e di rivalità, e poi gli effetti straordinari che nella comunità e nell'individuo produrrà l'accoglienza della prima beatitudine. Quindi beati misericordiosi, beati puri di cuore, beati costruttori di pace, non riguarda categorie particolari di persone, ma sono tutti gli effetti nella stessa persona. E poi l'ultima beatitudine, è di nuovo al presente come la prima beatitudine, mentre le altre sono tutte al futuro, è quella della persecuzione. La fedeltà al messaggio di Gesù porterà inevitabilmente alla persecuzione, ma come per la povertà, Dio si mette dalla parte dei perseguitati e mai dalla parte di chi perseguita. Questa è la beatitudine di Gesù.